Allora, ciao a tutti. Cominciamo questa ultima presentazione di oggi, che in realtà doveva essere ieri mattina, è stata spostata ad adesso, ed è la presentazione di Contrade, sottotitolo Storie di Zad e Notav. Ed è appunto un libro edito dall'edizione Tabor, che è una casa editrice di qui della valle. Io lascio subito dico che inizialmente dovevano esserci alcuni dei compagni di Mauvaise Troupe, che è il collettivo che ha scritto questo libro. Purtroppo non sono riusciti ad arrivare, quindi lo presentiamo noi, che abbiamo curato l'edizione italiana, e un altro compagno francese che conosce bene la situazione della ZAD, Alessi. Niente, lascio la parola a Gianluca, uno dei curatori.
Ciao a tutti, ovviamente per la necessità dei tempi stretti che ci sono rispetto all'impegno fitto di dibattiti e di altri appuntamenti di questa ultima giornata del festival, ci limiteremo sostanzialmente a una specie di trailer del libro, direi, perché questo sarebbe un libro secondo me bello da poter discutere dopo essere stato letto e magari riletto in profondità, perché affronta in maniera non consueta, diciamo, le traiettorie esistenziali, politiche, i cambiamenti che hanno contraddistinto, che hanno vissuto le persone che hanno fatto parte di questi due movimenti, quello qua in Val di Susa contro l'alta velocità e quello in Francia contro la costruzione di un aeroporto di lusso, che è stato e continua a essere al centro dell'attenzione e dei problemi del governo Macron, visto che per tentare di svuotare un territorio che è stato abitato, vissuto, trasformato anche all'indomani della decisione del governo francese di non fare più il progetto, abbiamo visto l'intervento sostanzialmente con truppe antisommossa da guerra, l'uso di granate, persone mandate in fin di vita. Dicevo, io voglio dire solo alcune cose su perché secondo me questo è un bel libro. Ovviamente ci possono essere tanti motivi personali, l'invito ovviamente a quello di leggerlo. È un lavoro di quasi 500 pagine nella versione originale, un po' meno in quella italiana perché ha un formato differente, più grosso, che ha costato qualcosa come più o meno quasi 2 anni di lavoro da parte degli autori e quasi altrettanti per i curatori, che sono stati nell'ordine della decina o più tra Italia e Francia. Quindi è stato veramente un lavoro collettivo fatto tra questi due movimenti, che in questo libro sono sostanzialmente messi a confronto, passati in controluce, si evidenziano i punti comuni di lotte che vedono appunto territori, comunità, spesso create anche ex novo contro progetti distruttivi sostanzialmente calati dall'alto, ed evidenzia bene però anche tutta una serie di differenze che hanno contraddistinto questi due territori e questi due movimenti, per la questione dei numeri, per il tipo di territorio, per il tipo di persone, uomini e donne che hanno fatto vivere questi movimenti. Questo libro si basa su quasi 150 interviste, per dare l'idea anche della mole del lavoro che è stato fatto. È una scrittura che prende alcuni aspetti, diciamo così, forti, che sono anche questioni politiche di fondo, come per esempio io inviterei a leggere tutto il capitolo, la sezione, che è una delle 5 del libro, intitolata Popoli, che va a fondo su cosa si deve intendere su cosa si può intendere, su quante cose si possono intendere con questa parola, quante cose ambigue, anche pericolose, e quante invece possono essere anche, come dire, concetti virtuosi di trasformazione di un qualcosa che si costruisce, che si crea nella lotta. Il libro secondo me ha il suo pregio maggiore, come dissero anche in occasione della prima presentazione che facemmo qualche mese fa alla Credenza, appena tradotto il libro, gli autori, che sono appunto un collettivo francese, dicevano: noi scrivendo questo libro avevamo voglia e ci muoveva una volontà di, diciamo, di scrittura, di narrazione mitologica. E questo secondo me è l'aspetto forte del libro, perché si legge come si legge la storia di un'epopea o di epopee, e questo è un aspetto bello e potente, perché pone anche la questione di come i movimenti arrivano talvolta a saper parlare col loro linguaggio delle loro cose e parlare a tutti. E questa è una cosa potente, è una cosa molto rara che succede. Il movimento No Tav l'ha saputo fare, la ZAD l'ha saputo fare. Spesso i movimenti, e ancora di più movimenti così che sono ampiamente osteggiati perché vengono facilmente caricaturizzati come localisti, no? come testardi che non accettano la volontà e l'interesse generale, eccetera, sono spesso parlati dagli altri, dagli esperti, dai media, dai politici. E questo è un libro invece che riesce a far trovare a questi movimenti il loro linguaggio, a farli esprimere con le loro parole, perché ci sono le parole di chi li ha vissuti questi movimenti, e c'è una capacità di scrittura di saper far vedere questa cosa qua, dargli il loro peso. E questo forse è uno degli aspetti strategici importanti, perché spesso coi movimenti siamo obbligati, io per esempio penso che siamo obbligati e necessariamente ci dobbiamo confrontare coi media, con tutto il loro sistema, sporcarci le mani a usare anche quel linguaggio lì, ma quella cosa non basta. Questo libro fa vedere anche cosa vuol dire trovare una propria parola, trovare un proprio linguaggio più profondo, più sul lungo termine, ma che è in grado, diciamo, di aprire mondi, prospettive, immaginari e aspettative più forti. La cosa bella è che è un libro, come dicevo, che va a fondo su delle questioni politiche, che credo possa essere letto da tutti e tutti, pur essendo teoricamente molto alto come riflessioni, e però tutto questo è fatto nella più totale distanza da quello che è il classico linguaggio saggistico, accademico, della sociologia accademica o di queste altre discipline che di solito sono abituati a trattare le lotte, i movimenti come appunto una materia fredda, inerte da dissezionare. Questo invece è un libro dove si respira vita, calore, affetti, ragioni di una lotta, e quindi direi che fosse già solo per questo può aiutare molto a comprendere in maniera differente anche le ragioni di questa lotta qua e le ragioni di tante altre lotte che ci sono.
Allora, ciao a tutti, intanto chiamo Alessise qua nei paraggi, che mi sente, se vuole iniziare ad avvicinarsi, a cui appunto vogliamo chiedere dopo di fare un aggiornamento da chi è stato più recentemente di noi sulla ZAD. Io aggiungo poche cose a quelle che diceva già Gianluca. Riprendo un po' in forma molto riassunta lo schema che avevano i compagni di Movestrup quando abbiamo fatto un tour in Italia di presentazione di questo libro, con i quali abbiamo parlato soprattutto della ZAD. Ovviamente qui in Italia davamo un po' per scontato che il movimento No Tav fosse un po' più conosciuto, quindi ci siamo concentrati un po' di più su quello, e loro hanno rifatto un po' la storia di quel movimento, di cui ci tenevano a raccontare la composizione, che è uno chiaramente degli elementi fondamentali che stanno alla base di quel movimento di lotta, che come il movimento No Tav va avanti anche di più del movimento No Tav, da più di 40 anni, e che ci raccontavano è fondato su principalmente tre componenti, più vediamo una quarta che si è aggiunta ultimamente. La prima, quella dei contadini, che fin dall'inizio, arrivando da una tradizione un po' particolare della Loira Atlantica o del sud della Bretagna, insomma nella regione di Notre-Dame-des-Landes, vicino a Nantes, dove c'era questo progetto di aeroporto, avevano i contadini di quella zona una tradizione un po' particolare, quella di un sindacalismo contadino rivoluzionario, quindi già di per sé un po' più radicale rispetto alla media dei movimenti contadini francesi, che ha costituito un po' la spina dorsale di tutta la prima fase della lotta, con la possibilità che abbiamo visto di mettere in campo anche gli strumenti del loro lavoro, quindi i trattori principalmente, o i mezzi agricoli, che hanno costituito una forza sia a livello simbolico, mediatico anche possiamo dire forte, perché manifestazioni con centinaia di trattori sulle strade, insomma, sono stati qualcosa che ha colpito l'immaginario in Francia, sia da un punto di vista pratico, perché pensiamo cosa vogliono dire praticamente sulla strada centinaia di mezzi con cui sono stati per esempio circondate le aree che dovevano essere sgomberate, quindi le varie fattorie, vari insediamenti degli zadisti che erano sotto minaccia di sgombero, o blocchi stradali. Insomma, sono mezzi che allo stesso tempo sono qualcosa di potente, allo stesso tempo insomma ci fanno vedere anche la disponibilità a mettersi in gioco di queste persone, perché insomma per un contadino perdere il proprio trattore insomma significa perdere sostanzialmente il mezzo con cui si ricava da vivere, quindi questo era anche una dimostrazione della messa in gioco della propria vita, dei propri mezzi anche di sopravvivenza. E la seconda componente è quella delle associazioni, delle organizzazioni più civiche, cittadine, più politiche possiamo dire, più della società civile, ambientalisti o via dicendo, che ha portato un po' l'allargamento del fronte della lotta, allargandolo su tutto il territorio francese, quindi da una lotta insomma più locale, territorializzata sul territorio di Notre-Dame-des-Landes, con la costituzione di tutti questi comitati di sostegno alla ZAD è stato possibile allargare il fronte della lotta. La terza componente viene fuori ed è forse particolarmente interessante, sono cose su cui varrebbe la pena insomma costruire riflessioni un po' più con un po' più di tempo, però le accenniamo solo, è quella degli occupanti. Dicevo questo perché costituisce anche una delle differenze con almeno in parte una differenza con quello che è successo in Val di Susa. Sul territorio della ZAD a un certo punto gli abitanti che resistono, ovvero quei contadini che sono rimasti sul terreno nonostante tutti gli ordini di sgombero, gli espropri dei terreni, quelli che avevano deciso di resistere, che avevano visto pian piano il territorio spopolarsi, hanno fatto la riflessione che un territorio svuotato, un territorio non abitato, vuoto, non si può difendere. E quindi hanno deciso di fare questo appello a tutti quanti, tutti coloro che volevano, a venire ad installarsi sulla ZAD. Circa pensiamo 1600 ettari di un territorio in cui appunto gli stessi abitanti hanno detto ai solidali di tutta la Francia, di tutta Europa, insomma di ovunque, chi voleva di venire a occupare quei terreni, a installarsi per difenderli. E lì ha iniziato appunto a crearsi questa terza componente, che possiamo definirla degli occupanti, ovviamente una componente più, se vogliamo, più radicale, più giovanile, insomma di compagni e compagne, di ragazzi, di studenti, delle componenti del movimento autonomo anarchico francese, che sono andati a installarsi lì, hanno deciso di andare a vivere lì e hanno in qualche modo, se vogliamo, anche un po' trasformato, no? La caratteristica, il soggetto di questa battaglia. Questa è un po', se vogliamo, una differenza, no? Rispetto alla Val di Susa, in cui il grosso del movimento è formato dagli abitanti abitanti di, della valle già da prima, lì invece a parte di abitanti che sono continuati a restare lì, il grosso è formato da gente che è andata a installarsi lì dopo, a occupare delle terre e con questo anche a investire con un livello di radicalità e proprio di investimento delle proprie energie, della propria vita, delle proprie prospettive per il futuro, tutta la propria vita. E questo ha determinato anche, se vogliamo, per certi versi la radicalità e la disponibilità a battersi di quella lotta. Quello che si è verificato, a parte appunto, aggiungo solo, insomma, sottolineo una cosa che ha già detto Gianluca, che credo sia un aspetto estremamente importante, anche su questo meriterebbero altre riflessioni, anche perché è un punto su cui, discutendo con altri compagni sia francesi che italiani, su cui abbiamo, insomma, noi che l'abbiamo tradotto, ma di più, insomma, chi l'ha scritto, la Mauvaise Troupe, hanno subito delle critiche, se vogliamo, insomma, nelle discussioni che abbiamo fatto. Un aspetto che è stato criticato è proprio quello che diceva un po' Gianluca prima, no? Del linguaggio mitologico, ovvero diversi hanno letto e hanno considerato, insomma, il tono di questo libro un po' troppo ottimistico, un po' troppo, appunto, che abbia un po' sopravvalutato, diciamo, le forze della ZAD, o fatto vedere solo gli aspetti positivi. Sicuramente io credo sia una critica che va anche, visto anche quello che sta succedendo oggi, va tenuta in considerazione, va discussa. Peraltro io penso che, da un lato, questo libro restituisce il punto di vista di coloro che lottano, che stanno lottando, che hanno vissuto questi territori, quindi un po' per forza di cose restituisce la loro voce, in cui c'è sicuramente un entusiasmo, perché è una voce presa in diretta. Pensiamo cos'è stato qua la riconquista di Venaus o altri momenti di blocco, di occupazione, in cui c'era un entusiasmo che questo libro restituisce, quindi non può fare a meno che fare quello. Dall'altro, io credo che in parte cerchi un po' di dare un po' di forza, no? Si cerchi di sottolineare gli elementi positivi e quelli più promettenti, credo sia, insomma, un modo di approcciarsi sempre positivo. Poi questo non vuol dire ovviamente nascondere quelli che sono i problemi, le contraddizioni, però sono anche probabilmente sedi diverse quelle in cui queste vanno affrontate, però è una questione, appunto, interessante, come diceva già Gianluca prima, il modo in cui i movimenti raccontano se stessi. Detto questo, insomma, lascerei la parola ad Alessi, sottolineando quello che, appunto, è successo ultimamente, riallacciandomi a questo, il fatto che la ZAD ha rappresentato davvero quello che lo stesso Stato, il governo francese, ha chiamato una zona di non diritto, ed effettivamente sono, insomma, diversi anni in cui ci sono 1600 ettari di territorio in cui sostanzialmente lo Stato francese non è più presente, non è più presente con la polizia, con le forze dell'ordine, e quindi in cui le decine, centinaia di persone che abitano su quel territorio si sono organizzate autonomamente. Questo è stato sicuramente qualcosa di inaccettabile da parte del governo francese. Non a caso, dopo l'abbandono del progetto dell'aeroporto, c'è stata una reazione per certi versi estremamente violente, per altri versi pensiamo che sia un po' proporzionata al livello della sfida che il movimento della ZAD ha saputo porre. Pensiamo a quello che è successo qua, insomma, alla Maddalena, con le poche settimane di vita della Libera Repubblica della Maddalena, in cui il governo italiano, adesso non mi ricordo più se proprio il Presidente della Repubblica, diceva lì in Val di Susa non è più il problema, non è più il treno, lì è in gioco la democrazia, perché non è accettabile che delle persone impediscano ai carabinieri di entrare in un territorio e facciano quello che vogliono. Ed è esattamente quella, insomma, per noi la posta in gioco, anche se noi proprio il fatto di chi decide su un territorio, questa è proprio la questione che è stata posta per quelle poche settimane qua alla Maddalena. Alla ZAD è durata per dei mesi, per degli anni, e la reazione delle forze dell'ordine e dell'esercito francese negli ultimi mesi ha proprio dimostrato il livello di violenza che lo Stato è disposto a scatenare contro i propri cittadini nel momento in cui vengono messe in discussione le sue fondamenta, ovvero il monopolio della violenza su un territorio. Le forze che sono intervenute sono le stesse che abitualmente intervengono nei territori delle colonie, o meglio delle ex colonie francesi, con tank, carri armati, granate a frammentazione, che hanno ferito e mutilato un sacco di gente. Si parla di decine e di centinaia di persone, una vera e propria guerra. Non era neanche un'operazione di polizia, era proprio studiata come un'operazione di guerra, e questo proprio in risposta al fatto che il movimento contro l'aeroporto non si è limitato ad opporsi all'aeroporto, ma ha saputo rilanciare, nel momento in cui il progetto dell'aeroporto è stato abbandonato, ha saputo rilanciare verso una prospettiva diversa di vita diversa su quei territori, e di proporli come dei territori liberati. Lascio la parola ad Alessi, grazie.
Buongiorno a tutti. Va bene, voi sapete quindi che la lotta contro l'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes alla fine è stata una vittoria. Faceva moltissimo tempo che in Francia un movimento popolare non aveva vinto così, quindi questo già è un evento da se stesso. Quando alla fine di gennaio il nuovo governo francese ultraliberista ha annunciato l'abbandono definitivo del progetto d'aeroporto in questa zona. Solo che rimanevano tutta questa gente di cui Peppino ha parlato, tutta questa gente che è venuta lì a occupare la zona, a creare tutto un sistema di appoio mutuo, di solidarietà, di lavoro in comune con i contadini storici della zona, ma anche con gli abitanti dei paesi dei dintorni, anche con alcune componenti della lotta nella città di Nantes. Quindi rimaneva tutta questa gente lì, e il presidente Macron ha annunciato che comunque non si poteva mantenere una zona di non diritto in Francia. Diciamo che per 5 anni questa zona è rimasta totalmente autonoma, cioè la polizia non poteva entrare, la gente si organizzava al suo modo. Quindi c'è stata questa tematica di ristabilire il diritto della proprietà privata. A parte il fatto che il primo a fare violenza alla proprietà privata è stato lo Stato stesso, che ha espropriato i contadini 5, 6, 7 anni fa. Diciamo che lo statuto giuridico della ZAD è questo: c'è la metà delle terre sono delle proprietà dei contadini storici, quelli che sempre hanno lottato contro il progetto di aeroporto e che non hanno voluto prendere i soldi dello Stato, quelli lì senza il quale l'aeroporto si sarebbe fatto, e che sono rimasti lì e che oggi ancora stanno coltivando la terra. E poi c'è l'altra metà delle terre che sono state espropriate e quindi che sono state occupate dai compagni, dove si sono sviluppate dei modi di occupazione inedite in Francia, di cooperazione, diciamo, di comunizzazione. E più o meno ci sarebbero come 15 masserie occupate, e poi altre case che sono state costruite dopo il 2012. Quindi il governo aveva annunciato che al 1 aprile tutti quelli che non sono stati regolarizzati sarebbero stati espulsi. Regolarizzati cosa voleva dire? Voleva dire che ogni occupante doveva fare una dichiarazione al nome personale con un progetto di agricoltura qualsiasi sul terreno che occupava. Mentre tutte quelle componenti della lotta avevano fatto una dichiarazione pubblica pochi giorni dopo l'annuncio dell'abbandono del progetto di aeroporto, dicendo: noi abbiamo creato queste relazioni sociali, queste relazioni di amicizia politiche tra di noi tutti questi 5 anni, e questo lo vogliamo conservare, e quindi queste terre che occupiamo, che siano private o che siano comunizzate, le vogliamo gestire in comune. Quindi avevano proposto un piano di gestione comune, collettiva. Quello che lo Stato francese ha rifiutato in un modo chiaro e tondo, dicendo ci saranno dichiarazioni individuali o niente. Quindi i compagni sono rimasti così 2 mesi mantenendo questa posizione. Poi il 9 di aprile ha iniziato l'operazione militare contro la ZAD, e quando dico militare non è un'esagerazione, è la gendarmeria mobile, che è una unità di polizia militare che dipende dal ministro della difesa nazionale, e quindi hanno attaccato la parte est della ZAD, lì dove c'erano di più di case di capane, diciamo, di abitato precario, con 2.500 gendarmi, che sarebbe qua in Italia come i carabinieri forse, a parte che la gendarmeria mobile non intervenne nelle situazioni civili, solo sono sulle operative militari, eh? Poi con blindati, con elicotteri, con drone e con un livello di violenza inedito. Specialmente sto pensando alle granate a frammentazione che hanno provocato delle ferite gravissime, che già in una situazione di resistenza alcuni anni prima nel sud di Francia a Sivens avevano ammazzato un giovane di 21 anni, Rémy Fraisse. Quindi sono, secondo le dichiarazioni dei militari, queste granate di frammentazione è l'ultimo livello nella loro attrezzatura prima di usare le armi di fuoco. Cioè siamo veramente all'ultimo livello prima di aprire il fuoco sulla gente. E quindi i compagni si sono difesi come potevano, facendo delle barricate, la gente è arrivata delle città, dei paesi, dei dintorni, anche di altre parti di Francia, anche di altri paesi. Io ho incontrato gente della Val di Susa lì, belghi, spagnoli, baschi, tutti quelli. Quindi per 2 settimane sono stati scontri durissimi in questa zona. Dopodiché si è stabilito, diciamo, la linea di fronte, c'è la parte est che è occupata dall'esercito, dove tutte le case sono state distrutte, e poi c'è la parte ovest dove ci sono la maggior parte delle masserie, diciamo, in duro, che stanno sempre qua, sempre occupate. Poi c'è stata una seconda operazione in maggio, lì dove c'era un ragazzo che ha perso la mano vittima di una granata a frammentazione. E poi l'operativo si è fermato qua, cioè il ministro dell'interno che aveva annunciato in aprile: fra poco nessuno sentirà mai più parlare della ZAD. E difatti la ZAD sta sempre qua, solo la metà. La metà del territorio sta occupato, però l'altra metà sta in resistenza. Poi ci sono stati divisioni all'interno degli occupanti, sulle quali non è che voglio entrare molto perché sarebbe un altro discorso. Diciamo che a un certo punto il governo ha fatto una proposta di firmare un documento, e che quelli che firmerebbero questo documento non sarebbero stati espulsi. Quindi i compagni, dopo 2 settimane di scontri durissimi con 200 feriti, tra i quali 20 gravissimi, di fronte alla difficoltà di mantenere l'occupazione, hanno deciso di firmare, però organizzando le firme in un modo tale che ogni progetto suppone la presenza di altri progetti, cioè c'è tutta una hanno fatto un documento, tutta una catena di progetti che si tengono tra di loro. E diciamo che hanno voluto giocare la fina con le autorità. E questa era l'idea, comunque, per guadagnare tempo. Difatti hanno firmato queste convenzioni, però che corrono fino a dicembre. Fino a dicembre non ci saranno più espulsioni, dicono. Solo che nel frattempo è intervenuto un altro evento, e che la provincia, cioè in Francia si dice il département de Loire-Atlantique, che era proprio una delle istituzioni più a favore dell'aeroporto, e ha recuperato dallo Stato la proprietà delle terre espropriate, cioè le terre che i nostri amici stanno occupando adesso, ma sono la proprietà della provincia. E dietro della provincia c'è il sindacato, lo diciamo sindacato, difatti piuttosto una mafia, un racket, il sindacato produttivista degli agroindustriali, che si chiama la FNSEA, che è proprio un lobby, mai che un sindacato, che sempre sta difendendo l'agrochimia industriale, mentre i contadini che stavano in lotta contro l'aeroporto erano più legati alla Confederazione Paesana, che era un sindacato, diciamo, alternativo, più a favore di un'agricoltura contadina. Quindi adesso che la convenzione è stata firmata tra lo Stato francese e la provincia, in ottobre tutte quelle terre, la metà delle terre che non c'avevano proprietario privato, passerebbe sotto il controllo della provincia. E pensiamo che la provincia va a espulsare, almeno va a provare di espulsare gli occupanti attuali, secondo me alla fine di dicembre, quando la convenzione sarà esaurita. Quindi penso che il prossimo appuntamento della lotta sarà tra ottobre e dicembre prossimo, per difendere una volta di più queste terre collettivizzate. Ecco più o meno la situazione attuale sulla ZAD, sapendo che, visto l'eterogeneità delle componenti della lotta, è stato molto difficile di fare un fronte comune. Difatti alcune componenti sono andate via dicendo: non dobbiamo negoziare col nemico, non dobbiamo negoziare, un tradimento, negoziazione uguale tradimento, questo. Mentre la maggior parte dell'assemblea degli occupanti dicevano: va bene, una guerra succede, che ci siano negoziazioni tra i nemici, che si firma anche un armistizio, è quello che si fa attualmente. Quindi non sappiamo proprio come va a finire questa cosa. Chiaramente i compagni nostri sono riusciti a mantenersi dopo parecchie settimane di aggressioni militari molto violente, però suppongo che se loro hanno guadagnato tempo, il governo anche lui ha guadagnato tempo, e vediamo se alla fine dell'anno 2018 ci sarà ancora questa energia a favore della ZAD. Perché quello che è successo è che, quando è stato annunciato l'abbandono del progetto, una parte del movimento ha abbandonato la lotta, dicendo: vabbè, mo non si fa più l'aeroporto, quindi a fare come, siccome non ci fosse stato la storia a passare qua questi ultimi anni e a creare questa presenza sociale sulla ZAD. Poi un'altra parte del movimento è rimasta, e dicendo: va bene, la gente è venuta qua, se l'aeroporto non si fa è perché ci sono stati quelli lì a occupare la zona per anni in condizioni a volte molto inconfortevoli. Quindi questo è un fatto storico che dobbiamo prendere in considerazione, diciamo, politica, quindi legittimare l'occupazione della ZAD. Quindi attualmente È chiaro che il movimento non ha più la possibilità di mobilitare 50.000 persone nelle strade di Nantes come si è successo alcune volte. Però ancora c'è una parte della gente nella regione che si sta riconoscendo nella ZAD. Io stavo alla manifestazione del 15 aprile, quindi dopo una settimana di operativo militare, c'era ancora 15-20.000 persone che sono venute, hanno partecipato a alcune azioni, a ricostruire alcune delle capanne distrutte. Poi la ZAD non è uno spazio chiuso. Io sono stato a una manifestazione in pieno periodo di scontri a Nantes e due ore prima c'era una manifestazione degli impiegati delle ferrovie. Sapete che c'è un progetto di riforme liberali, distruzione delle ferrovie pubbliche in Francia, quindi c'è una lotta forte. Poi c'è una lotta degli studenti contro altro progetto di riforma. E poi c'era una manifestazione giunta degli impiegati delle ferrovie e degli studenti del centro di Nantes, che faceva come 10.000 persone. Poi hanno tutti chiamato aggiungersi alla manifestazione della ZAD che iniziava due ore dopo. Quindi tutti quelli che stavano nella prima manifestazione sono andati, quindi la manifestazione della ZAD faceva 20.000 persone. Pure ci sono stati scontri perché la polizia ha attaccato la manifestazione alla fine. Quindi poi recentemente, per esempio, c'è una fabbrica che sta in sciopero a Nantes e quelli della ZAD portano tutti i prodotti che fanno sulla ZAD, cioè verdura, formaggi, pane, tutto questo, per gli scioperanti che occupano la loro fabbrica. Recentemente, più recentemente, due settimane scorse, c'è un giovane ragazzo di origine africana, un nero che è stato ucciso in condizioni specialmente scandalose per uno sbirro a Nantes, quello che ha provocato due o tre notti di sommosse nei rioni popolari di Nantes. E quelli della ZAD, anche loro sono andati lì a partecipare con quelli giovani delle periferie, alle marce, ai scontri. Quindi c'è una relazione molto dinamica tra la città di Nantes e la ZAD. La ZAD sta a 25 chilometri al nord di Nantes. Quindi c'è una relazione molto forte di amicizia tra di loro. E speriamo che questa dinamica va a andare più avanti, a farsi più forte, per essere di fronte a un nuovo operativo militare che sicuramente si va a svolgere alla fine dell'anno, secondo me. Ecco la situazione sulla ZAD attualmente.
Non so se dobbiamo chiudere per forza o se c'è tempo per qualche intervento, domanda. Vabbè, finché... No, mi fanno segno di no. Ok. Quindi niente. Dico solo che il libro è qua per chi vuole comprarlo. Per chi vuole... Te lo rispieghiamo tutto dopo. Qui chi vuole comprare il libro è qua, costa 10 euro, se no dopo al banchetto là. Grazie a tutti, ciao, buon concerto.